unlucky nigger.
You better listen to your boss, white boy.
Oh, I'm gonna go walking in the moonlight with you.
You wanna hold my hand?
E allora rieccoci, sono le 17:50 e un po' in corso d'opera si sono allungati questi 10 minuti appunto in più di trasmissione, perché di fatto fino adesso magari ho gestito un pochino troppo gli stralci di lettura, perché presentando questo testo, Vita da cani di Francesco Carlucci, si è parlato molto sicuramente di alcune parti descrittive relative proprio ai suoi ricordi personali, ma anche alla sua militanza, ai dibattiti di questo compagno, al lavoro all'interno anche delle bidonville e poi alla sua permanenza in carcere. È chiaro che la repressione si concretizza, come dicevamo, con i militari, il carcere, il ruolo dei media di regime e anche della Chiesa, e poi anche i trasferimenti e tutte le vessazioni che questo compagno e migliaia di altri subirono. Ma la cosa ovviamente principale da rilanciare è per l'appunto la resistenza. Anzi, sicuramente due sono gli aspetti da rilanciare, ovvero la resistenza e la solidarietà di classe. Difatti, per quanto riguarda la permanenza in carcere, sicuramente tantissime sono le pagine dedicate alle emozioni, alle riflessioni che Francesco prova, ma la resistenza in effetti è uno dei, anzi è il fulcro probabilmente di questo testo. Ad esempio a pagina 428 ritroviamo proprio uno stralcio significativo, ovvero: nella cella non avevamo più nulla. A furia di far seccare e rinseccare la yerba, quello che prendevamo non era matè, ma pura acqua calda. La sigaretta la fumavamo in due, fino a bruciarci le labbra per non sprecare tabacco. Tutto il padiglione si trovava nella nostra stessa situazione, perché la direzione, cocciutamente, faceva di tutto per non lasciarci andare allo spaccio. Cominciammo a notare che crescevano le intimidazioni e le provocazioni da parte del personale penitenziario. Le vessazioni divennero in breve tempo sistematiche, generalizzate. L'effetto immediato fu l'aumento oltre ogni limite del numero dei compagni sbattuti nei porcili, dove cominciò a instaurarsi un livello di violenza inaudito, al limite della tortura fisica. Dovevamo fare qualcosa, resistere, dimostrare che non saremmo rimasti con le mani in mano a sopportare passivamente le sevizie che ci stavano infliggendo e quelle che ci avrebbero inflitto. Mentre discutevamo che misure prendere per rispondere alle provocazioni della direzione, una mattina, uscendo per la ricreazione, vari compagni del primo turno furono puniti perché si erano rifiutati di aprire la bocca. Il resto dei compagni, per solidarietà con i puniti, non volle uscire e chiese di tornare in cella. Quando arrivò il nostro turno, con il morse, sapevamo già che cos'era successo e anche noi rifiutammo di uscire se non toglievano la punizione agli altri compagni. Quel giorno tutto il padiglione 11 non uscì nel cortile. Quella misura di resistenza, all'inizio spontanea, poteva trasformarsi rapidamente in una lotta più ampia, nella risposta tanto desiderata alle ultime provocazioni. Il giorno seguente ci arrivò la comunicazione che ci avevano punito con 15 giorni, senza ora d'aria, per il rifiuto opposto il giorno prima. Quando seppero la notizia, anche i compagni del 10 solidarizzarono con noi e si rifiutarono d'uscire. Quello stesso giorno gli arrivò la nostra stessa sanzione. La situazione diventò ancora più grave perché rifiutammo di firmare la comunicazione della punizione. La firma significava l'avallo dei motivi per cui ci avevano punito e nessuno firmò. Noi sostenevamo il nostro diritto a non uscire in cortile. La punizione, oltre a toglierci l'ora d'aria, ci toglieva anche le visite, ci vietava di ricevere e mandare corrispondenza e, come capitava già da varie settimane, di fare acquisti allo spazio. Dopo la prima settimana di punizione, i secondini passarono di nuovo in cella per cella perché firmassimo un'altra sanzione. Questa dovuta al rifiuto di fermare la precedente. In questo caso i giorni di punizione erano 30, il doppio della prima, perché così voleva, secondo loro, il regolamento carcerario. Dopo due settimane di reclusione in cella, avevamo già accumulato più di un mese di punizione. Non avevamo quasi nulla, né sigarette, né libri, solo un po' di cherosene e di erba per il matè. era una delle poche misure di lotta in carcere prese unitariamente da tutti i detenuti negli ultimi anni. Il padiglione era tutto un fremere di conversazioni con il morse e attraverso i tubi della cloaca comunicavamo anche con l'ala di fronte. Le ore di luce aumentavano e i giorni cominciavano a farsi di gomma. La temperatura nella cella saliva e noi avevamo ancora l'uniforme invernale. Il mono, restio e testa troppo dura per imparare il morse, era bravissimo a far da palo e tra tutti e due passavamo ore parlando con le celle vicine con il morse o attraverso lo scarico, discutendo, raccontando barzellette e storie. Per fortuna non ero solo. E poi, nonostante le privazioni, c'era in tutti i compagni una certa euforia. L'allegria per aver recuperato l'orgoglio, dopo tante umiliazioni sopportate chinando la testa, finalmente avevamo detto basta. Questo è un po' uno stralcio per valorizzare la resistenza all'interno appunto del carcere e sicuramente appunto altri due passaggi molto interessanti sono la grande solidarietà di classe che viene dimostrata soprattutto dalle madri di questi prigionieri. Ricordiamo ovviamente che erano madri che venivano chiamate le pazze dai militari, ma che in realtà non si diedero pace per la scomparsa dei loro figli e giustamente proseguirono in varie forme la lotta per ottenere giustizia. E in effetti il libro appunto che andiamo oggi a consigliare, scritto appunto da Francesco Carlucci, non a caso è dedicato proprio a tutti i compagni desaparecidos. In questo testo poi sono numerosi anche i riferimenti internazionali, come è giusto che sia, riferendoci ad esempio ai Tupamaros piuttosto che al Mir cileno, l'Enl boliviano, fino appunto al PRT di cui questo compagno faceva parte. Tutte queste sigle, ad esempio, tutti questi movimenti avevano formato la giunta di coordinazione rivoluzionaria. Quindi un testo sicuramente molto ricco questo, perché ci parla di una famiglia appunto proletaria immigrata italiana in Argentina, ci offre uno spaccato proprio storico, politico e socio-economico dell'Argentina e anche l'esperienza di questo compagno che, lo dicevamo all'inizio della trasmissione, dopo 5 anni appunto di carcere e di tortura viene liberato ma espulso nel 1980 quando viene rimpatriato in Italia. Quindi un testo sicuramente che ci sentiamo di consigliare, che eventualmente adesso, se volete, lo trovate anche in prestito al centro di documentazione Comandante Giacca, quindi in via Varese al numero 10 in piazzetta Caduti della Resistenza qui a Padova. Con questo io vi saluto e ovviamente per continuare a sostenere Radiazione rilancio l'invito alla partecipazione al pranzo di questa domenica, ovvero domenica 17 alle 13 alla Marzola Occupata. Faremo un ricco pranzo benefit proprio per Radiazione per continuare a finanziare questo progetto e anche a migliorarlo. Quindi ovviamente siete i ben accetti al pranzo e ogni piccolo contributo è super ben accetto. Quindi vi saluto e vi invito a rimanere in ascolto della radio. Ciao a tutti.
Oh, now you were one lucky nigger.
You better listen to your boss, white boy.
Oh, I'm gonna go walking in the moonlight with you.
You wanna hold my hand?
Ha! I need 100 black covers for 100 bad men, 100 black grapes so I can lay they ass in. I need 100 black preachers with a black sermon to tell from 100 black Bibles. Why we send them all to hell? I need 100.